uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, buon giovedì e bentornato Angelo. Come va, nervoso? Oggi è il giorno, oggi, grande oggi, giorno.
Oggi, this is the day, come si dice? Sì, oggi è il grande giorno. Siamo qua pronti a ricevere la nostra madrina e a fare la nostra doppia inaugurazione e a fare il premio di TikTok, a fare un sacco di roba. Siamo prontissimi.
Per chi ancora non lo sapesse.
Un filino stanchi, ecco.
Sta iniziando il Lovers, 36esimo Lovers.
36esimo in una Torino molto calda. Però come tutta l'Italia d'altronde non è che dobbiamo,
ma arriva Sandrone Milo e tutto passa,
e tutto passa, esattamente.
Chissà se si veste di giallo anche Sandra.
Hai
qualche preview?
Secondo me lei è più donna da rosso.
Vero, però no. Stava bene anche il rosa. Vediamo. Controllate il suo Instagram.
Ricordi a Venezia l'anno scorso, le due volte che è passata davanti alla nostra radio, era sempre vestita di rosa.
E quindi da rosa a una notizia data qualche giorno fa, già lo sapevamo, ma sono iniziate le riprese, quindi primo ciak per Altrimenti ci arrabbiamo. Direte voi, ma come, non era il film super successo coppia Bud Spencer Tennessee del 74? E no? E no?
E no? Se è troppo facile così, cari
questo
miei.
È un omaggione, non è un remake, ma un reboot. Un omaggio con...
Un omaggio con Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Alessandro Mastronardi e con Cristian De Sica, che deduco farà il cattivo, che verrà ovviamente sconfitto dai nostri due eroi. Devo dire che io Altrimenti ci arrabbiamo e credo che sia stato uno dei primi film che ho visto al cinema, non il primissimo, uno dei primi film che ho visto al cinema, e era il film preferito di mio papà, che non ero tanto, però andava al cinema ancora quando si poteva fumare, poi quando non si poteva più fumare ha smesso di andare, e me lo ricordo che tra tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill credo che sia il più bello, o meno quello che a me è rimasto più impresso in memoria, che è l'unico che quando lo ripassano in TV magari un pezzetto lo guardo, anche se è super basico.
Sì, a me devo dire mi sono sempre piaciuti Bud Spencer e Terence Hill, proprio mi divertivo un sacco. Ricordiamo che la regia di questo reboot è affidata agli UNATS, il collettivo, quello stesso che ha diretto Sotto il sole di Riccione, scritto da Enrico Vanzina, quindi ecco, molto giovane.
E poi questo è, diciamo, è il buddy movie per eccellenza, sì, italiano, nel, sì, senso che, cioè, loro due hanno fatto solo buddy movie, sappiamo tutti cosa sono film in cui i personaggi principali sono due amici e tutta la storia è portata avanti in parallelo e insieme da questi due amici, e ce ne sono tantissimi, no, di buddy movies che hanno fatto la storia del cinema commerciale e anche del cinema un po' più serioso, non per forza sempre solo del cinema commerciale. Però tipo, butto lì dei titoli.
Vai.
48 ore.
Sì, Nick Nolte
e Eddie Murphy. Erano, oppure Scemo e più scemo, che anche quello, per quanto nella sua stupidità, intelligente stupidità, è comunque
da... Ho provato a rifarlo con di effetti nefasti, ma va bene.
Ecco, perché certe cose devono essere lasciate dove erano, e ad esempio venendo molto molto ai giorni nostri, diciamo più ai giorni nostri, c'è The Nice Guys del 2016.
Che si è, con Ryan Gosling e Russell Crowe, che si era ispirato alla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ricordo interviste con tanto di Coretti. La 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 la.
E voglio dirvi che se non l'avete mai visto, guardatelo, perché è uno dei film più divertenti di sempre, secondo me. E loro due insieme, mai più avrei pensato che Ryan Gosling e Russell Crowe insieme potessero avere questa chimica e dei tempi comici pazzeschissimi.
A me Ryan Gosling fa ridere, quella sua faccia di bronzo.
Ryan Gosling fa molto ridere perché sembra sempre un po' inespressivo, ma invece non lo è per niente. E poi non so, altri buddy movies.
Avevamo pensato ai Blues Brothers prima di iniziare.
Sembra super classico, sì. C'è anche c'è anche Beavis e Butthead, che è un cartone animato, però il concetto di Buddy, cioè due amici che magari, che a prescindere da quello che gli succede, sempre loro due sono un po' più furbi, un po' più scemi, però trainanti. E c'è un film che io so che tu amerai tantissimo, che adesso te lo cito.
Vai.
Che
tamburi.
Romy e Michelle High School Reunion.
Adoro.
Del 1990, lo sapevo, con Mira Sorvino e la nostra fantastica Lisa Kudrow, che è credo uno dei pochi buddy movies al femminile, sì, comici. Poi ad esempio Thelma & Louise, ad esempio, è il classico buddy movie, certo, per esempio. Quindi diciamo che questo Altrimenti ce l'abbiamo, se riescono a mantenere fede alla storia e alla tradizione dei buddy movies, potrebbe essere una piacevolissima sorpresa.
E proprio tornando Altrimenti ci arrabbiamo, io ho scoperto in occasione che era un anno e mezzo fa, fecero prima della pandemia, inaugurarono al Palazzo Reale di Napoli una mostra in onore di Bud Spencer, e lì ho scoperto, scusate la campana, ma la campana festeggia, ho scoperto esistere un parco a tema / museo in Germania in onore di Bud Spencer e Terence Hill, e ci sono una serie di gadget tuttora in giro dedicati alla coppia, una roba veramente memorabilia super, che te ne fai della roba di Game of Thrones o cosa del genere?
Certo.
C'era addirittura un tostapane che faceva produceva i toast con la faccia di Bud Spencer e Terence Hill, cioè ha fotografato cose incredibili.
Che voi umani, come dicevano.
Che voi umani.
Non avete idea.
Quindi,
però vedi che
vediamo,
vedi che c'è un motivo per questo reboot, quindi c'è una tradizione.
Prima di giudicare, ecco, non ci arrabbiamo ancora, non giudichiamo, aspettiamo. Ricordiamo, il film è prodotto dalla Key Red e Compagnia Leone Cinematografica. Fate buone cose, mi raccomando, avete appena iniziato, in bocca al lupo a Edoardo Pesce, Alessandro Roia, questa nuova neocoppia del cinema italiano.
Fred. Giovedì, e come ogni giovedì siamo con Mauro Gervasini. Benvenuto.
Ciao a tutti, eccoci qua.
E se c'è Mauro è per parlare di film TV.
Nuovo
numero e copertina, come dire, bella, vivace, perché si va con l'Issio.
Sì, vai con l'Issio, perché abbiamo dedicato la locandina, la copertina agli Extra Liscio, che sono, come ormai tutti sanno, avendo anche partecipato all'ultima edizione di Sanremo, una band che sta rivisitando il genere musicale più legato alla Romagna, cioè il Liscio in una chiave moderna. Il sottotitolo diciamo è punk da balera, cioè nel senso che il punto di vista è un po' punk rispetto a questo tipo di musica particolare, e il motivo per cui abbiamo dedicato loro la copertina è perché esce un film che si intitola appunto Extra Liscio Punk da Balera, diretto da Elisabetta Sgarbi, che in qualche modo racconta la genesi di questo progetto musicale e la carriera, il tipo di percorso che stanno facendo. Il film è stato girato prima che loro arrivassero a Sanremo, naturalmente è stato presentato l'anno scorso qua a Venezia, ma devo dire in qualche modo coglie i barlumi del successo che stava arrivando, perché effettivamente al ritorno di pubblico, e lo si vede anche dal film, è stato immediatamente molto forte, una grandissima curiosità, naturalmente soprattutto da parte di chi non frequenta abitualmente i luoghi dove si balla il liscio, cioè le balere appunto romagnole. E il lavoro che è stato fatto è un lavoro estremamente interessante. Noi ascoltiamo un'intervista, una lunga intervista a Elisabetta Sgarbi. C'è anche una cosa un po' particolare degli Extra Liscio. Gli Extra Liscio sono fanno parte degli Extra Liscio musicisti di varie provenienze, la stragrande maggioranza dei quali sono in realtà emiliani, non romagnoli, e la stessa Elisabetta Sgarbi è emiliana perché è di Ferrara, e questo elemento gioca un ruolo fortissimo, perché gli emiliani sono, se si capisce anche dal film, hanno sempre avuto una sorta di complesso di inferiorità musicalmente parlando, tant'è che loro si fingono romagnoli, cioè vanno in giro con la macchina targata Forlì proprio perché in qualche modo devono, ci deve essere la denominazione di origine controllata. Quindi è anche bello questo tipo di rapporto tra sostanzialmente due culture, due terre che però sono, si fondono una nell'altra, no? si compenetrano, come appunto quella dell'Emilia Romagna, ed è un film che è musicale, antropologico, una commedia, quindi tocca vari aspetti e lo fa con una certa brillantezza. Quindi si presenta come documentario, ma non è solo un documentario. In più c'è Cavazzoni che fa un po' il narratore implicito, che è anche un grande poeta, quindi la cosa diventa oltremodo divertente quando c'è lui.
Beh, è un film che porta Elisabetta Scarbi anche in un territorio poco battuto dal suo cinema, no? Perché noi siamo abituati alle operazioni molto letterarie, intellettuali di Elisabetta, invece qua esplode tutta la sua curiosità e ci fa capire quanto sia aperta la sua mente, anche la sua cultura, a qualsiasi cosa che abbia a che fare con l'arte, insomma.
Assolutamente sì, io oso addirittura pensare che sia stato un incontro benefico quello con gli Extraliscio, anche proprio per in qualche modo sottrarla a questa gabbia, come dicevi tu, un po' concettuale che si era costruita attraverso i precedenti documentari, che sono tutti piuttosto interessanti. Noi ospitiamo anche pubblichiamo un articolo di Alberto Pezzotta che ripercorre un po' in maniera ovviamente essenziale quella che è stata la carriera di Elisabetta Sgarbi come cineasta. Lei ha un nome d'arte che è Betty Wrong, che è anche il nome della sua casa di produzione, e l'incontro con gli Extraliscio è come se avesse liberato delle energie che magari prima c'erano e che invece si sono in qualche modo rivelate in tutta la loro forza in questo film. Inoltre va ricordato, perché nell'intervista se ne parla a lungo, Elisabetta Sgarbi ha avuto un rapporto professionale e umano molto forte con Franco Battiato, e questa cosa esce molto nelle sue scelte musicali e nel tipo di sguardo musicale che lei ha sulle cose. Non dimentichiamoci che poi anche Battiato ha tentato l'avventura cinematografica, e Elisabetta nell'intervista racconta di questo progetto che non è riuscito a portare a termine e che era un progetto cinematografico prima, in qualche modo, che la malattia lo costringesse all'inattività, diciamo così. Quindi però un progetto già molto pensato e già molto avanzato, ma che appunto non ha visto la fine.
Dall'intervista Elisabetta Sgarbi all'intervista Daniele Vicari, di cui sta uscendo l'ultimo film.
Sì, allora Il giorno e la notte, sta uscendo, vi dico subito come funziona, nel senso che il film sarà disponibile dal 17 di giugno su Rai Play. Poi Daniele mi ha detto che sarà disponibile su Rai Play, quindi prima dell'uscita in sala, perché l'accordo con la piattaforma era stato stipulato prima che ci fosse il decreto delle riaperture delle sale, quindi loro non sapevano che le sale si sarebbero potute riaprire e hanno fatto questo accordo. Però hanno avuto una sorta di liberatoria per cui il film uscirà anche in qualche sala e soprattutto verrà programmato nelle arene estive. E Daniele, tra l'altro, il regista mi ha confidato che lui spera di accompagnarlo un po' in giro per presentarlo. Perché è un film importante questo? Perché è il primo film italiano girato durante la pandemia, in piena pandemia, cioè durante la prima ondata. Il film viene scritto nel marzo del 2020, quindi proprio quando, e non è un dato irrilevante questo, perché ancora si sapeva molto poco dell'origine del virus e soprattutto non si sapeva quali potessero essere i rimedi. I vaccini erano ovviamente lontani da arrivare, ma insomma si tentennava un po' anche nella descrizione, e quindi non è un film che hanno potuto girare su un set come si fa tradizionalmente. È stata fatta un'operazione anche tecnologicamente molto interessante, perché il film racconta la storia di quattro coppie, quindi sono varie storie che si intrecciano tra di loro. Ognuna di queste quattro coppie, alcune di questi personaggi sono coppie anche nella vita, hanno avuto tre videotelefoni, uno dei quali aveva un'applicazione che lo rendeva una macchina da presa, uno invece era un videotelefono che permetteva al regista e al direttore della fotografia di vedere cosa l'applicazione del telefono numero uno stava riprendendo in quel momento, e un terzo che invece permetteva le comunicazioni da una parte e dall'altra, quindi potevano interagire sia gli attori con gli autori che gli autori con gli attori. Ecco, utilizzando la tecnologia sono riusciti a portare a casa questo film, che è da questo punto di vista assolutamente sorprendente. Il primo esperimento di questo tipo in Italia, ma di sicuro anche tra i primi nel mondo, perché è vero, ci sono stati altri film, li abbiamo visti, però successivi, cioè in qualche modo elaborati quando è finita la prima ondata. Invece in questo caso è stato tutto girato nella prima ondata. I personaggi del film, ci racconta Daniele, sono, e poi lo vedrete quando il film sarà a disposizione, i personaggi del film sono tutti costretti a restare chiusi in casa, non per colpa di un virus, ma perché c'è stato un attentato terroristico, è stata rilasciata una sostanza tossica di cui non si capisce bene la nocività, e quindi tutta Roma viene blindata e questi personaggi non possono uscire.
Ultimo, come dire, ultimo momento dedicato a Film TV, vorrei ricordare la figura di Abbas Kiarostami.
Sì.
Mubi ha preso 4 film che saranno a disposizione, sono Il Viaggiatore, Dove è la casa dell'amico, Close Up e La vita continua.
Sì, last but not least, come si suol dire, Kiarostami è uno dei più grandi registi della contemporaneità, e purtroppo è mancato, però la sua opera ha segnato, io credo, gli ultimi 30 anni di cinema in una maniera, oserei dire che è stato l'unico neorealista dopo il neorealismo. Credo sia anche un collegamento che gli avrebbe fatto piacere, perché lui ha sempre in qualche modo dichiarato di essere un pochettino figlio di Ladri di biciclette, per intenderci, o comunque di quel tipo di cinema, di quel tipo di cinema lì. Abbiamo chiesto a Roberto Manassero di fare un percorso attraverso il cinema, scritto naturalmente sul giornale, attraverso il cinema di Kiarostami, che pensasse soprattutto a chi si accosta al suo cinema per la prima volta, perché forse alcune cose sono da scoprire, e adesso il fatto che ci sia la disponibilità di vedere i film con molta più facilità di una volta. Io confesso, per esempio, che la stragrande maggioranza dei film di Kiarostami li ho visti ai festival, cioè se non avessi avuto la possibilità e ovviamente il piacere, insomma, di frequentare i festival così tanto come li ho frequentati, mi sarei, Il sapore della ciliegia chissà quando l'avrei visto, Sotto gli ulivi, che è un altro film che è presente su Mubi, chissà quando l'avrei visto. Quindi effettivamente adesso invece, con le piattaforme e con queste disponibilità, uno può farsi un percorso cinefilo, un percorso di scoperta o di riscoperta assolutamente autonomo, e quindi noi cerchiamo di dare delle coordinate per affrontare dei film che non sono assolutamente ostici, film di Kiarostami, però naturalmente è un autore importante, quindi va visto anche con una certa preparazione. Oltretutto è iraniano, e non sempre noi sappiamo cogliere quelli che sono i mutamenti sociali dell'Iran. L'Iran è un paese, e anche questo io per esempio l'ho scoperto attraverso il cinema, o perlomeno iniziando con il cinema di Kiarostami, che poi mi ha portato ad un'evoluzione anche dell'interesse nei confronti della cultura di questo paese, che è una cultura, qui inutile dire, millenaria, insomma, alcune delle cose alle quali noi siamo abituati, che fanno parte anche della cultura cristiano-giudaica, arrivano da lì, cioè arrivano dalla cultura persiana, che da un punto di vista sicuramente politico offre tutti degli spunti di problematicità, come noi siamo abituati a riconoscere e a conoscere attraverso i giornali nella stretta attualità, ma che da un punto di vista culturale ha una ricchezza e una complessità molto anche difficili da sondare. E ecco, il cinema di Kiarostami in qualche modo ci porta ad affrontare questo tipo di complessità, unita agli aspetti sociali, agli svolti sociali, parlando di neorealismo iraniano, tra virgolette, ovviamente questo non può, quindi la condizione della donna, la condizione dei bambini, il rapporto tra città e campagna, il rapporto appunto che le persone più umili, tra virgolette, hanno con questa cultura così impressionante, così enorme. Quindi insomma ci sono vari aspetti che nei film vengono sviscerati. Fra l'altro una cosa curiosa è che Kiarostami, uno dei paesi che ama di più sulla Pascagnotti a Rostami è il Giappone. Incredibile, cioè è un regista di culto in Giappone. Infatti, se non ricordo male, o l'ultimo o il penultimo film che ha girato l'ha girato in Giappone, in giapponese, per dire quali saranno i punti di contatto tra la cultura giapponese e quella iraniana. Evidentemente ci sono, ve li lascio scoprire.
Bene, allora, tanto cinema italiano oltre che iraniano nel nuovo numero di Film TV. Grazie Mauro e a giovedì
grazie
prossimo.
Grazie a voi, ciao. Fred.
Ad Supodo Day con noi oggi Daniele Vicari, che presenta in uscita su Rai Play dal 17 giugno Il giorno e la notte, un film da lui realizzato insieme a molti attori che hanno contribuito non solo con la loro recitazione. Innanzitutto benvenuto.
Grazie, grazie.
Allora, l'ho anticipato, ci hai tenuto anche tu a ricordarlo e a scriverlo, un film da te diretto ma realizzato insieme a... Ecco, ne ho parlato anche con Matteo Martari, che ha detto che è lusingato, ma ovviamente c'è il tuo tocco fondamentale, loro hanno solo fatto una piccola parte, ecco, ma come nasce tutto, ecco, come hai deciso di utilizzare quel periodo di sospensione per qualcosa di estremamente creativo?
Ma quando il 9 marzo del 2020 siamo rimasti chiusi in casa, diciamo, era chiaro che tutta una serie di attività umane sarebbero state fermate, però non sapevamo per quanto tempo. Dopo un po' di giorni abbiamo cominciato a farci delle domande. Perché rimanere completamente inerti aspettando che qualcosa succedesse, che qualcuno risolvesse dei problemi, era veramente una cosa, diciamo, estenuante. Noi poi non siamo, no, come posso dire, noi che facciamo cinema non siamo infermieri, non siamo comunicatori, no, siamo degli artisti, ciascuno fa il proprio ruolo, e in quei giorni ci veniva chiesto di fare delle dichiarazioni pubbliche per chiedere agli italiani di rimanere in casa, tutte cose giuste che abbiamo fatto, però non era sufficiente secondo noi, e quindi abbiamo pensato di fare un film, perché le condizioni, diciamo, di reclusione non impediscono di fare un film con dei criteri diversi da quelli che si utilizzano solitamente, ecco, per reagire a questa situazione, per dare un messaggio di speranza, nel senso che non c'è nessuna reclusione che ci può fermare.
Mi incuriosisce, devo dire, anche il processo creativo di costruzione delle storie, ecco, qual è stato il punto di partenza? Mi colpisce sia il processo creativo che la lucidità nel raggiungere tutti questi obiettivi in un periodo molto breve, perché poi alla fine per l'operazione fatta, quei 2 mesi di lockdown, 3, sono pochi.
Sì, noi abbiamo, con Andrea Cedrola, lo sceneggiatore, abbiamo buttato giù degli spunti narrativi, poi abbiamo sottoposto questi spunti narrativi agli attori. Gli attori sono 3 coppie su 4, sono congiunti, no? Vi ricorderete questo termine che viene utilizzato per dire che chi è congiunto può comunque stare vicino senza mettersi la mascherina. Quindi abbiamo pensato, ok, sfruttiamo anche questa limitazione, quindi ci sono tantissimi amici attori che sono delle coppie che vivono insieme, infatti 3 di queste coppie sono appunto persone che vivono insieme. Poi Isabella Aragonese e Matteo Martari e Giordano De Plano si sono aggiunti perché era, diciamo, nella scrittura di queste storie è venuta fuori anche la storia di una coppia di persone che a causa del blocco non riesce ad incontrarsi. E Isabella e Matteo nemmeno si conoscevano, quindi è stata una situazione perfetta per costruire questa grande tensione, no? Il desiderio di incontrarsi e non poterlo fare.
Mi chiedevo, non sei nuovo ai film partecipati, alle collaborazioni, ecco, creative e condivise, ma che lezione, diciamo, hai tratto in particolare da questa esperienza qui, ecco, come ne sei uscito creativamente e non solo?
Ma io sentivo il desiderio, la necessità di fare qualcosa perché ho sempre avuto il mito, diciamo, dei grandi registi, che so, del neorealismo, no? Che hanno girato i film anche sulle macerie o addirittura sotto i bombardamenti. E quindi mi dicevo, ma no, loro non avevano certi mezzi che abbiamo a disposizione noi, non possiamo, è un po' disonorevole stare lì in attesa che arrivi qualcuno, l'uomo del monte, che dica ora puoi uscire di casa e continuare a fare cinema. Mi sembrava una cosa, per quanto mi riguarda, un fatto personale, mi sembrava una sconfitta. Quindi, visto che le condizioni tecnologiche ci permettono di fare qualunque cosa, con i miei collaboratori, con i quali ho fatto dei film, con troupe, Diaz aveva 170 persone di troupe, pertanto per dire 10.000 comparse, quindi è proprio l'opposto di questo film qui, ci siamo detti, vabbè, troviamo una soluzione. Abbiamo cercato una soluzione tecnologica, per il fonico Alessandro Palmerini, che sono, e il direttore della fotografia Gerardo Gossi, che tra l'altro erano uno a Torino, l'altro all'Aquila. Abbiamo risolto il problema della ripresa sonora, della ripresa, diciamo, delle immagini, e da quel momento in poi abbiamo costruito un metodo di lavoro comune. Sostanzialmente abbiamo costruito un set virtuale. Virtuale in che senso? Cioè, da qualche parte nella rete il nostro desiderio di fare il film si incontra, e si incontra grazie a queste tecnologie che sono presenti nelle case di tutti noi, e che sottovalutiamo. Cioè, un iPhone 11, come era l'anno scorso, era l'ultimo iPhone che è uscito, un iPhone 11 noi lo utilizziamo veramente al minimo sindacale. Con un'app diventa una macchina presa in 4K, quindi abbiamo semplicemente usato quello che c'è in giro per fare il miglior lavoro possibile. Certo, il rischio era di fallire, ma questo lo diranno gli spettatori se abbiamo fallito o no, come è vero sempre, diciamo.
Un'ultima cosa che mi ha incuriosito è che non ci sarebbe stato nulla di male se aveste parlato del contesto in cui ci trovavamo in quel momento, cioè il lockdown e la pandemia. Invece, in realtà, la situazione in cui si trovano i nostri protagonisti nel film è simile ma non uguale, ecco, hai creato una premessa differente per un blocco. Perché, ecco, l'avete pensato da subito che fosse, desse più libertà creativa? Ecco, qual è la ragione?
Beh, sono molteplici le ragioni. Quello che hai detto, cioè, ci dà più libertà creativa, perché la pandemia in quel momento stava manifestandosi anche in maniera tragica, perché cominciavano a morire le persone. Quindi non sapevamo come prenderla questa cosa, era molto difficile, ma soprattutto la situazione che vivi rischia di schiacciarti, rischia di travolgerti, anche da un punto di vista proprio dell'analisi che tu puoi fare di questa situazione. Allora abbiamo preso alcuni elementi della situazione in cui stavamo vivendo e abbiamo fatto un instant movie, però con un tipo di ambientazione differente. D'altro canto, gli attacchi chimici o gli attacchi terroristici nelle città occidentali non è che non sono mai avvenuti. È dal 2001 che siamo sotto attacco, per cui ci siamo abituati a vivere in casa tappati e a pensare di essere liberi attraverso i social, diciamo, a illuderci di essere liberi attraverso i social. Per cui il contesto sociale generale ci permetteva di utilizzare quella metafora anziché la metafora della pandemia, anche perché all'interno di un racconto sempre qualunque elemento diventa metaforico di qualcosa.
Visto che quello è stato un periodo di sospensione per tutti, dove ancora non ci siamo resi conto, molti di noi, quanto e come ci ha cambiato, credi che questa esperienza a voi tutti del team di Giorno e la Notte vi abbia aiutato a uscirne un po' meno, come dire, non dico abbattuti, però che vi abbia relativamente colpito di meno, proprio grazie al fatto che siete stati attivi?
Ma io credo proprio in quello che hai appena detto, no? L'idea del film nasce dal fatto che noi siamo stati costretti ad attivare la didattica a distanza nella scuola di cinema Gian Maria Volontè, perché non potevamo lasciare i ragazzi soli a casa, ma a distanza il cinema è difficile immaginarlo. Allora abbiamo tentato di fare anche delle esercitazioni a distanza. Nel momento in cui abbiamo pensato questo, ci siamo detti, ma facciamo un film anche, perché no? Infatti i ragazzi, ciascuno di loro ha fatto dei film e noi abbiamo fatto hanno fatto dei corti e noi abbiamo fatto un lungo, e abbiamo creato una società per fare per fare questa operazione. Perché, diciamo, di che cosa sto parlando? Sto parlando proprio del fatto che queste cose si superano insieme, ed è per questo che io fin da subito ho messo sotto la lente di ingrandimento il concetto di distanziamento sociale. Ok, accetto l'idea del distanziamento sanitario, lo rispetto per motivi, diciamo, civici e di responsabilità personale e individuale, ma non accetto l'idea del distanziamento sociale, perché porta con sé l'isolamento, l'idea dell'isolamento. E quindi stare insieme comunque, anche se non possiamo frequentarci fisicamente, significa lanciare come posso dire, il cuore oltre l'ostacolo, ecco, come si usa dire. E insieme, infatti, noi non ci siamo quasi resi conto del lockdown. Abbiamo fatto un lungometraggio, abbiamo fatto funzionare una scuola, abbiamo fatto una docu-serie ambientata in tutto il mondo che racconta la situazione degli italiani sparsi nel mondo. Insomma, abbiamo fatto una serie di cose per cui, quando è finito il lockdown, ci siamo guardati intorno e abbiamo detto:
ora ci riposiamo.
No, invece abbiamo continuato a fare cinema. Quindi anche non sembri un atto di presunzione, questa è solo una reazione, diciamo, persino disperata ad una situazione che non abbiamo accettato, ecco, non abbiamo accettato di essere prigionieri e basta.
Un'ultima cosa prima di lasciarti andare, sentivo che in occasione della presentazione del film ti chiedevano un commento anche sullo stato delle sale, delle uscite sale, e dicevi che bisogna fare una riflessione grossa prima di far finta di niente e tornare a come eravamo prima, ecco, cioè c'è bisogno di una, non dico una rivoluzione, ma comunque di una riflessione.
Io credo che tutto il settore cinema, ma questo vale per tutta la società, per tutti i settori produttivi, ma parliamo del cinema, visto che stiamo parlando di cinema, io credo che si debba cogliere l'occasione per fare un ripensamento molto profondo di tutta la filiera. Il modo in cui produciamo i film, il modo in cui li immaginiamo, il modo in cui li presentiamo al pubblico, il modo in cui comunichiamo con il pubblico, non può in qualche modo non resterà quello che è stato fino ad oggi. Cambierà da solo, senza, al di là della nostra volontà, quindi tantomeno vale questo processo sfruttarlo per rivoluzionare certi meccanismi che non funzionano. Ci sarà un motivo per cui il pubblico italiano va molto meno al cinema del pubblico francese, per esempio.
Sì,
e facciamocela questa domanda: gli italiani cosa sono? Totalmente indifferenti al cinema, oppure ci sono problemi come, ne cito solo uno, ci sono alcuni territori italiani dove le sale non ci sono. In Calabria c'è un cinema ogni 500.000 abitanti. E allora investiamo 100.000 euro, faccio un esempio, per fare la promozione su tutto il territorio italiano, ma i calabresi non possono andare a vedere finché promuoviamo. Allora bisogna trovare delle soluzioni, no?
Certo.
Bisogna trovarle, se non le troviamo, se non le cerchiamo, non le troviamo.
E poi quando ci vanno magari possono vedere due film in croce, come direi io, perché...
Sì.
Magari sono anche quelli che hanno più possibilità di starci lì, quindi
sì,
poi
sì,
si
sì,
crea
ma...
un altro circolo vizioso.
Assolutamente, assolutamente, cioè c'è qualcosa che non funziona, lo sappiamo tutti dove sono i blocchi, ce lo siamo detti nei convegni per 20 anni, adesso prendiamo questa situazione di chiusura generale, di difficoltà di ripartenza e modifichiamo il nostro modo di procedere. È doveroso nei confronti dei ragazzi, cioè nei confronti delle persone giovani che dovranno tra pochissimo tempo gestire questa situazione. Se noi lasciamo, come questo vale anche per l'ambiente a maggior
sì.
ragione, cioè se noi lasciamo la situazione ingestibile a chi viene dopo di noi, giustamente qualcuno in futuro ci condannerà, ci dirà: avete distrutto tutto, adesso noi dobbiamo gestire le macerie.
Assolutamente. Grazie Daniele per il giorno e la notte e per questa riflessione. Ricordiamo, il film sarà su Rai Play dal 17 giugno. In bocca al lupo e speriamo anche di vederci presto per i tuoi prossimi progetti. Chissà cosa farai, non ti sei fermato durante il lockdown, figurati adesso.
Grazie, grazie. Sì, ci vedremo molto presto.
Fred Film Radio.
Nella giornata di Film TV, Angela è sempre più pronta a consigliarci cosa vedere stasera, proprio grazie a Film TV alla mano. Angela, a te.
Film TV, hai ragione, ci ricorda dalle sue pagine che stasera alle 21.10 Rai Movie offre un film tra quelli forse meno conosciuti di un grande regista e attore. Sto parlando di Robert Redford e il titolo è La regola del silenzio. Film del 2012, un thriller è incentrato sulla storia di un giovane giornalista che ha scoperto la vera identità di un ex attivista. Il giovane giornalista ovviamente vuole fare il suo mestiere, cioè vuole assolutamente farlo parlare, ma l'altro non è d'accordo con questo, anche perché rischia di mettere in gioco, cioè di bruciare la nuova identità e quindi dover sacrificare la propria vita. E però naturalmente le cose non vanno come dovrebbero andare, perché il giovane, che è animato da un desiderio non tanto di fare lo scoop della vita, ma proprio perché sente che in qualche modo deve assolutamente confrontarsi con quest'uomo, però mano a mano che tra di loro nasce un rapporto che non è un rapporto, ma insomma più che altro è un conflitto, però queste due personalità finiranno per confrontarsi, e il confronto sappiamo che quando si parla di un cinema che ha dalla sua l'impegno politico, è evidente insomma che i confronti poi finiscono per minare le certezze dell'uno e dell'altro e in qualche modo anche cambiare il corso delle esistenze. È quello che ovviamente accadrà anche nel film, e la fuga di Robert Redford, che è costretto dall'attività giornalistica del ragazzo a ridisegnare la propria vita, insomma molto ci racconta di cosa è stato negli Stati Uniti l'attività di tante persone che si sono battute per una politica più giusta, anche ai limiti del lecito, e ci fa capire anche che cosa sono diventati adesso, perché invecchiando tutti molti sono rientrati nei ranghi, e pur mantenendo vivo un attaccamento al passato e una grande lealtà verso quelli che sono stati i compagni di un tempo, però ecco, insomma, le loro vite adesso sono diverse. Robert Redford è alla regia con un punto di vista sempre molto forte. Lui è un regista classico, un regista che racconta, non è un regista virtuoso, però riesce a essere incalzante, riesce a scolpire i personaggi con grande rispetto e anche con grande passione. L'attivista in fuga è Robert Redford, mentre il giornalista che lo insegue è Shia LaBeouf. Quindi un thriller assolutamente godibile, e ricordo anche dove può essere visto, cioè precisamente su Rai Movie alle 21.10.
Fred Film Radio.
Siamo giunti alla fine di questa puntata del 17 giugno, giorno in cui l'abbiamo detto all'inizio puntata, giorno in cui Angelo, Vladimir Luxuria e tutto il gruppo del 36esimo Lovers iniziano i lavori appunto di questa 36esima edizione. Caro Angelo, quindi Sandra Milo l'abbiamo ricordata, oggi seratone per Sandra Madrina, ma ecco, come aprite?
Sandra Madrina è fantastica.
Santa Madrina, allora, no. Sandra Madrina. madrina.
Allora, dopo l'incontro con Sandra Milo, che poi sia alla Mola Antonelliana che al Cinema Massimo, e poi una sorpresa di Vladimir che scoprirete solo dopo, purtroppo, che non posso dirvi.
Non è una coreografia TikTok, fammi sognare.
No. È appunto la premiazione della prima edizione del premio TikTok Lovers, abbiamo un film di apertura, perché siamo in fondo anche un festival di cinema, poi, no? E apriamo con l'anteprima italiana di Dramarama di Jonathan Wysocki, che è un regista americano, è già stato ospite al festival nel 2017. Ed è una bellissima storia di un coming out / coming of age di un ragazzo che all'ultima festa in maschera organizzata dal suo gruppo di amici nerd per il teatro, prima che tutti partano per l'università, deve decidersi a dichiarare la propria omosessualità ai suoi amici. Siamo in una provincia americana non ben definita, però non particolarmente ottusa, ma neanche particolarmente liberale, e quindi c'è questo gruppo di amici, ognuno che vuole andare a fare qualcosa di artistico, con una che è fissata e che vuole fare l'attrice drammatica, e quindi mette in piedi tutta una serie di situazioni finto teatrali veramente ridicole, e poi però c'è tutta questa tenerezza e questa liberazione di quando finalmente lui riesce a dichiararsi, si rende conto che il problema era più nella sua testa che nella testa degli amici, ecco.
Quindi promette bene.
Promette molto bene. E
speriamo
poi
sia sold out.
Beh, adesso abbiamo aperto la biglietteria venerdì e siamo praticamente, sì, direi proprio, cioè per l'apertura, a meno che qualcuno non ci renda dei biglietti, diciamo che siamo messi a posto.
Assolutamente.
È anche vero che la capienza è ridotta, però comunque siamo sempre a giugno e siamo sempre in un periodo di estate esplosa, quindi fa tutto ben, questa prevendita fa ben sperare.
E quindi forse avete ancora qualche ora di tempo, se non volete farvi sfuggire chi è lì a Torino, l'apertura dell'Overs. Grazie Angelo soprattutto per oggi, per averci dedicato tempo in questa mattina di inizio lavori del tuo festival. In bocca al lupo e grazie ai nostri ascoltatori come sempre. Viva i festival in giro per il mondo, viva i film festival, viva Fred the Festival Inside, diciamocelo un po' autoreferenziali. Noi torniamo domani per l'ultima puntata della settimana alle ore 10, canale italiano, canale entertainment, in replica durante la giornata sui podcast, quindi ascoltateci, vi aspettiamo, a domani, ciao.
Fred. This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Prodershik.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja ki Maria Ni Morisau do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è o Festival di Venice.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.